Wiki Radio. Angelo Foletto racconta Sergei Rachmaninov.
Il 28 novembre 1909 al New Theater, più tardi viene chiamato il Century Theater, un'orchestra che oramai non c'è più, la New York Symphony Society, diretta da Walter Damrosch, con al pianoforte Sergei Rachmaninov, eseguiva per la prima volta il concerto numero 3 in re minore per pianoforte e orchestra. Fu un grande avvenimento, non fu un'accoglienza particolarmente trionfale, fu un'accoglienza buona, ma non ci fu quello che ci si aspettava e quello che si aspettava sicuramente il compositore, che aveva affidato a questa partitura le sorti della sua nuova vita, cioè quella di interprete di se stesso, di interprete delle proprie musiche, di alfiere delle proprie musiche e soprattutto che si sarebbe aspettato di rinnovare il successo del secondo concerto per pianoforte orchestra, il concerto con il quale aveva ripreso, per così dire, la sua attività compositiva dopo un lungo periodo di depressione in patria e che l'aveva fatto in un certo senso rinascere proprio come autore, perché inizialmente Rachmaninov si considerava soprattutto un grande autore. Il concerto era stato scritto nell'ambiente tranquillo, una tenuta di campagna della famiglia Ivanonka e fu completato nel 23 settembre del 1909, proprio in vista di questa che era la prima tournée americana del grande pianista. Lo scopo di questo concerto era proprio dimostrare quanto avrebbe potuto imporsi anche al pubblico americano e per fare ciò non c'è dubbio che Rachmaninov avesse scelto un po' di battere tutti gli ambiti compositivi. Infatti negli stessi mesi scrisse la sonata per pianoforte numero 1, la grande sonata per pianoforte ispirata e sicuramente suggestionata dalla lezione di Scriabin, e il poema sinfonico L'isola dei morti, che era ispirato all'omonima tela di Böckling, una straordinaria pagina impressionista in cui questo clima cupo, questo cimitero sull'acqua viene rievocata da sonorità straordinariamente calibrate e di grande evocatività. Il concerto, come abbiamo detto, è finito in settembre e Rachmaninov dovette poi partire per il viaggio, che non era certamente un viaggio col Concorde, quindi era un viaggio molto molto lungo. La traversata atlantica per Rachmaninov servì per studiare il concerto. Non c'erano evidentemente nemmeno dei grandi transatlantici, non c'era un pianoforte e infatti la parte, a detta dello stesso Rachmaninov, fu studiata su una tastiera muta, una tastiera che si era portata appositamente sulla nave verso gli Stati Uniti. Questa esecuzione naturalmente non interruppe la tournée, anzi ci fu una seconda esibizione qualche settimana più tardi, un'esibizione sulla quale sicuramente si potrebbe fare dell'epica straordinaria, perché sul podio in quel caso c'era Gustav Mahler. Gustav Mahler era ormai ammalato, non era certamente il direttore di grande forza che noi ci possiamo immaginare, ma sicuramente fu un'esecuzione memorabile. Rachmaninov ne parla con uno straordinario entusiasmo e soprattutto rilevando come questo compositore così lontano da lui avesse capito le caratteristiche del concerto e avesse proceduto ad una concertazione, ad una direzione molto ma molto accurata, molto attenta ad ogni dettaglio. Purtroppo non ci resta nessun documento sonoro. Il manoscritto poi venne pubblicato l'anno dopo, la prima esecuzione in Russia sempre l'anno dopo, il 4 aprile del 1910. Però è curioso perché questo concerto, che oggi è famosissimo, ci mise un po' a entrare nel repertorio e nella letteratura dei grandi concerti per pianoforte e orchestra. Ci mise più o meno una ventina d'anni. Fu negli anni 30, grazie a un altro russo, un giovane pianista ancora non affermato ma che sarebbe diventato l'emblema del pianismo russo, ovvero Vladimir Horowitz, che lo impose al pubblico americano senza riserve. Questo fatto potrebbe farci riflettere un po' su un luogo comune, cioè quello che fa sì che noi consideriamo molto spesso questo concerto e la musica di Rachmaninoff in generale come una musica legata all'Ottocento, molto diciamo passatista. Il fatto che questo concerto avesse avuto bisogno di così tanto tempo prima di potersi imporre ci fa forse pensare che in realtà era un concerto che era un po' più avanti rispetto al gusto del pubblico e infatti che ha dovuto trovare dei tempi diversi prima di essere considerato, giudicato, valutato per quello che effettivamente era, ovvero un concerto nel quale non soltanto si verificava lo straordinario talento creativo del giovane compositore e pianista russo, ma anche un concerto che da un certo punto di vista riassumeva un po' la storia del grande concerto per pianoforte e orchestra ottocentesco ed in particolare quella storia un po' laterale ma così importante rappresentata da Tchaikovsky, che fu uno dei primi musicisti ad apprezzare il giovane Rachmaninoff. Certamente il concerto aveva delle oggettive difficoltà e il concerto aveva anche delle dimensioni che forse erano abbastanza inconsuete. Comunque, a seguito della grande affermazione fatta attraverso Horowitz, rientrò rapidamente sia nell'ambito dei grandi concerti, nelle sale da concerto, ma rientrò anche rapidamente nel bagaglio dello stesso Rachmaninoff, che non soltanto lo eseguì più o meno un'ottantina di volte in seguito, sia in Russia e soprattutto negli Stati Uniti, dove poi sarebbe riparato a seguito della rivoluzione russa dal 1918, salvo qualche intervallo in poi, e infatti negli Stati Uniti poi morì nel 1943, ma anche per il fatto che lo stesso Horowitz fu il protagonista della prima registrazione discografica nel 1930, a cui seguirono una serie di registrazioni discografiche veramente straordinarie. A tutt'oggi credo che si contino più o meno 200 registrazioni discografiche ufficiali più tutte quelle live. E questo successo anche discografico indusse poi lo stesso Rachmaninoff tra il 1939 e il 1940 a registrare il concerto sotto la direzione di Eugène Ormandy nell'ambito di una registrazione integrale di tutte le sue musiche per pianoforte e orchestra. Nel dopoguerra si può dire che il terzo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff, nonostante avesse avuto questi padrini eccellenti da Horowitz allo stesso compositore, dovette contendere il primato nel favore del pubblico al secondo concerto. Un concerto che era stato immediatamente, tra l'altro, usato anche in ambito cinematografico, un concerto che soprattutto per il tempo centrale lento era parso più caratterizzante del mondo di Rachmaninoff. E questo fatto è sicuramente stato presente fino agli anni 90. Negli anni 90 successe quello che nessuno si aspettava, ma che diede a questo concerto una sorta di seconda vita, ovvero la realizzazione di un film, Shine, regia di Scott Hikes, 6 nomination per l'Oscar, anno di grazia 1996. Di queste nomination poi rimasero inascoltate quelle secondarie, ma l'Oscar del 97 andrò all'attore come miglior attore protagonista, Geoffrey Rush. Lo stesso riconoscimento ebbe lo stesso attore, diciamo, in altre occasioni, dando importanza proprio al protagonista. Shine è un, diciamo che è stato un film molto discusso. È stato un film molto discusso quando è uscito, perché soprattutto da parte di chi sapeva qualcosa di più di questo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff, capì immediatamente che in effetti quello che era il nucleo centrale del film, ovvero l'idea che la difficoltà del concerto potesse portare a una sorta di nevrosi su questo pianista, David Helfgott, nome all'interno del film, ma anche il nome nella vita di questo interprete australiano, ma soprattutto che potesse rappresentare una sorta di 8000 dell'alpinismo, ovvero un concerto addirittura insuperabile. Dicevo, per gli esperti, per i pianisti, questo era in realtà un qualcosa che già apparteneva alla leggenda, perché non è certamente uno dei concerti più difficili in assoluto, anche se è un concerto che naturalmente ha delle difficoltà legate, per così dire, delle difficoltà idiomatiche. In altre parole, era un concerto che suonava benissimo e in maniera molto ma molto naturale sotto le mani di Rachmaninoff, che notoriamente erano delle mani molto grandi e che avevano una straordinaria agilità negli spostamenti laterali, e quindi la scrittura pianistica era particolarmente adatta al suo tipo di tecnica, così adatta che per esempio il pianista Joseph Hoffmann, a cui il concerto era stato dedicato, poi non lo suonò mai in pubblico.
Rachmaninoff, ma sei sicuro?
Sì, credo, io non sono mai sicuro di niente, professor Parks.
Il Rack 3 è monumentale.
Sì, è una montagna, il picco più difficile da scalare.
Nessuno è mai così pazzo da affrontare il Rack 3.
Sono pazzo quanto basta, professore. Che dice?
Devi pensare a due distinte melodie che lottano per la supremazia. Le mani due giganti, ognuna con 10 dita. L'esecuzione è un rischio, sai? Niente rete di protezione. Ficcatelo in testa, David. È un grosso rischio. Ci si può far male. Devi imparare a suonarlo con gli occhi bendati. L'ho spartito, santo Dio, le note!
Scusi, professore, le avevo dimenticate.
Chiedo forse troppo se ti dico di impararle prima?
E poi dimenticarle.
Esattamente. Dammi solo la diteggiatura. Oggi riposiamo muscoli e dita e cerchiamo di esercitare la fantasia. Primo movimento, cadenza. Prendiamolo da pom 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 Le tue mani devono prendere l'abitudine automatica di eseguire le note, così che te le puoi anche dimenticare. Lascia che ti esca dal cuore la musica, è da lì che viene. Meravigliosi questi succulenti accordi. Lo devi domare il piano, David, altrimenti ti sfuggirà. È un mostro. Se non lo domi, ti ingoierai in un boccone. Stai andando bene, David.
Sicuramente, però, qualche cosa c'era di vero, ovvero il fatto che la maestosità, la ricchezza delle situazioni musicali potessero essere considerate una sorta di punto di non ritorno per un pianista, soprattutto quando il pianista, come nel caso del protagonista di Shine, che come abbiamo detto è un film basato su un fatto autobiografico, ovvero la storia di questo pianista di grande talento ma anche di grande ambizione, ambizioni e talento entrambe molto messe in difficoltà da un padre arcigno e poco attento a queste qualità, e poi anche tutta una serie di insegnanti, si dovette trovare a eseguire questo concerto, ma l'esecuzione del concerto praticamente gli fece perdere la ragione. Dicevo, autobiografia pura e molto specifica, in quanto David Helfgott in effetti fu poi ricoverato in clinica psichiatrica per molti anni, e soltanto poi alla fine degli anni 90, quindi quasi a seguito, come una coda del successo del film, riprese a suonare assistito da questa infermiera che poi divenne sua moglie, esattamente questo racconta anche il film nella seconda parte, e fece tra l'altro anche molte tournée in Europa, anche in Italia, dimostrando come molto spesso, diciamo, la verità cinematografica è molto molto più vera della realtà vera, in quanto poi si è capito che Helfgott avesse avuto queste difficoltà non tanto perché il concerto, la partitura, la musica di Rachmaninoff era insormontabile, quanto per il fatto molto più semplice che la sua tecnica non era adatta a quel tipo di concerto. Naturalmente tutto ciò non ha fermato l'attività di David Helfgott, che anzi ha avuto un discreto poi seguito dal punto di vista anche discografico, con registrazioni in studio che dal vivo, avendo come effetto sicuramente quello di fare rientrare nell'ambito, nel circuito della proposte concertistiche delle grandi società, proprio questo terzo concerto, e in fondo raccontando anche quella che è spesso una verità un po' anche questa resa leggenda, ovvero la difficoltà in alcuni casi di tenere, diciamo, sulla stessa linea la qualità tecnica e la qualità del pensiero, perché non c'è dubbio che in concerti come questo di Rachmaninoff quello che conta non è soltanto le dita che vanno, ma il pensiero che ci sta dietro, anche perché secondo alcuni studiosi la vera caratteristica del concerto non è il virtuosismo in sé, ma l'intenzione di Rachmaninoff, un po', diciamo, proseguendo sulla linea già affrontata e risolta per certi versi da Liszt, è quella di andare al di là del virtuosismo, nel senso del non farlo sentire, trascendere il virtuosismo è la vera difficoltà di questo concerto, non farlo sentire, farlo sentire come una cosa naturale, esattamente come naturale, così scorrevole, così semplice, è questo misterioso inizio che, un po' come nel concerto di Mendelssohn, entra con una breve, semplice, lineare melodia su un accompagnamento orchestrale cullante, e che certamente non fa presupporre dall'inizio quello che poi avverrà nei movimenti successivi. Ma torniamo al 28 novembre 1909, alla prima newyorkese di questo terzo e penultimo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff. Naturalmente il successo e la successiva residenza, alla fine ottenne anche la cittadinanza americana, fece sì che in molti lo interrogarono su come era nata questa idea, su come era nato questo concerto, su come era nata questa immagine musicale che poi è diventata così caratteristica. E un po' scherzando, un po' evidentemente per togliersi di torno delle domande troppo intime, Rachmaninoff in più occasioni ha detto si è semplicemente scritto da sé. Lo disse più volte in maniera sibillina, quasi per dare a tutti una risposta che potesse essere interpretata. In un'altra occasione, alla domanda proprio se c'era un'ispirazione anche specifica legata alla musica popolare in questo tema, Rachmaninoff rispose: pensavo soltanto al suono che volevo per cantare la melodia al pianoforte, come un cantante l'avrebbe cantata, e trovare un accompagnamento orchestrale adatto o meno che non soffocasse questo cantare. In realtà la cantabilità è uno degli elementi molto ma molto presenti nel concerto, è una delle ragioni del successo, ma è anche una delle ragioni in generale del successo e della collocazione di grande attualità che ebbe Rachmaninoff nell'ambito della musica americana degli anni 30 e 40. Non è inesatto pensare che la musica di Rachmaninoff abbia indirettamente ispirato, per esempio, molte colonne sonore cinematografiche, e in altri casi non è inesatto pensare a lui come l'anello di congiunzione, per l'appunto, tra il grande pianismo ottocentesco e il pianismo del Novecento. Non è, tra l'altro, un caso che nel 1942, quindi a pochi mesi della morte, un grande catalogo discografico americano, che quindi aveva già la possibilità, aveva già riconosciuto e aveva già potuto rubricare alcune delle esecuzioni di Rachmaninoff, lo definisse compositore prolifico e popolare. E desse questa descrizione della sua musica: la sua musica è melodicamente scorrevole, attraente e accuratamente rifinita. In molti casi è puramente decorativa, con i fantasmi di Liszt, Tchaikovsky, Arensky, Hanski, Brahms che mormorano in gran parte di essa. Ciò non impedisce alle sue migliori opere di presentare un'attrattiva potente, seppure temporanea. Ed ecco, e questo, in tutto ciò si potrebbe appunto pensare a un bel riassunto, a una bella immagine di quello che rappresentò la sua musica, ma soprattutto l'apertura dell'ultima musica rappresentata da questo concerto. Sì, perché va detto che la carriera artistica di Rachmaninoff fu divisa esattamente praticamente in due parti. Fino al 1917 compose molto, diresse l'orchestra, suonò il pianoforte musiche di sue e in alcuni casi anche musiche di altri autori. Successivamente, da quando quindi andò in America dal 18 fino alla morte nel 43, fu un pianista solamente concertista, non diresse quasi mai l'orchestra e limitò veramente al massimo la composizione. Nello stesso tempo, se le esibizioni come pianista interprete si interruppero soprattutto appunto per il repertorio suo, non c'è dubbio che continuò ad essere un rappresentante di un mondo del passato che però era ben vivo in quei decenni, anche perché, diciamo la verità, c'è una fortuna storica che è legata a Rachmaninoff, che si lega, come abbiamo già detto, anche a questo concerto numero 3, ma che rappresenta proprio questo suo essere un musicista a cavallo tra i due secoli. È uno dei primi, o forse il primo, virtuoso pianista russo che ha potuto consegnare il suo talento anche al fonografo. Le prime registrazioni sono del 1919, l'ultima del 1942, e a dimostrazione che non solo questo suo messaggio era passato, ma che anche l'industria discografica, l'industria musicale americana aveva riconosciuto in lui una figura di grande rilievo, cosa che Rachmaninoff accettò accettò da una parte e dall'altra rifiutò. Ci fu sempre una forma di amore ed odio di Rachmaninoff per l'America, forse perché nella sua straordinaria enfasi, nel suo straordinario mondo colorato come quello rappresentato in questo concerto, Rachmaninoff non poté mai nascondere fino in fondo quella che era la sua caratteristica, ovvero una sorta di grande malinconia, una malinconia che funzionava anche effettivamente quando doveva essere usata per giocare all'interno del mondo cinematografico. Di fatto il terzo concerto noi lo possiamo ascoltare in parecchi film, in Breve incontro, in Quando la moglie in vacanza, in Rapsodia di Charles Widor, in quel caso c'era Rau che suonava al pianoforte, e in un film che un tempo si chiamava di serie B, oggi un po' rivalutato dai cinefili, che si chiama che si intitola Non ti appartengo più, in cui addirittura c'era Arthur Rubinstein che suonava questo concerto al pianoforte, anche perché appunto il film racconta poi delle vicende di un pianista e delle vicende un po' contorte dal punto di vista sentimentale di un pianista. E in questo senso si riallaccia al fatto di una specie di destino nel modo di scrivere e di creare musica di Rachmaninoff, ovvero un compositore che nasce con un gusto hollywoodiano, che aveva però iniziato a scrivere musica quando il cinema era muto, lontano dalla California e dalla villa di Beverly Hills, dove morì il 28 marzo 1943, lasciando veramente un grande ricordo di sé attraverso le sue musiche, ma soprattutto legandosi ai due grandi concerti, di cui il terzo, per queste ragioni anche esteriori, per queste ragioni diciamo di autopromozione fatta attraverso il film Shine, è diventato oggi forse l'emblema più riconoscibile.
Il 28 novembre 1909 Sergei Rachmaninoff esegue per la prima volta in pubblico il concerto numero 3 per pianoforte e orchestra. Angelo Foletto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.